Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Sono in questo istante le 7:01 e chi vi parla è Astero Tubaldi che vi dà appunto il buongiorno con le notizie. E oggi la rassegna stampa è intitolata Rassegna di tutto, perché poi parleremo appunto del sito web, chi ci segue per streaming può vedere il nostro sito, appunto. Adesso vediamo pure di collegarci con Facebook, facciamo le solite operazioni perché se no ce le dimentichiamo. Eccole qua, vediamo, ecco, trasmetti in diretta. Fra poco avrete la possibilità di seguirci su Facebook e su Instagram, già lo potete fare, e sullo streaming tutto il giorno, però la possibilità anche di leggere con noi i giornali quotidiani in edicola, e quindi di leggerli insieme, così come di vedere i siti web insieme. Allora, detto questo, fatta questa premessa che è sempre d'obbligo e sempre necessaria per dare qualche informazione, indirizzare un po' il nostro modo di presentarvi le cose, in questo caso questa rubrica che ci prenderà qualche minuto. Allora, vediamo di stare sul pezzo, e lo facciamo appunto andando a dare un'occhiata al sito di Radio R. Sito di Radio R sul quale troviamo: allora, la Fondazione IRCER supera l'accreditamento di primo livello senza prescrizioni. È una notizia, diciamo così, un pochettino fondamentale, quella che possiamo dire con la quale aprono anche i quotidiani locali. Perché è importante? Perché primo accreditamento, mi sembra che era avvenuto nel 2023, e ne avevamo parlato allora con il presidente dell'IRCER Camilletti, che dice: guarda che è una cosa non facile, il processo è particolarmente difficoltoso, però ce l'avevano fatta. E adesso, con orgoglio, diciamo così, Figara Pigini, Riccardo, presidente dell'IRCER, dice appunto: ecco, abbiamo fatto questa operazione di accreditamento, ne siamo orgogliosi. E ecco, tolgo gli occhiali perché, come al solito, gli occhiali mi impediscono di leggere meglio sul computer, mi si appanna un po' di più la vista. Allora, e allora andiamo a leggerla qui sul resto del Carlino, che vi faccio anche vedere, perché non solo la potete vedere questa notizia appunto sul sito di Radio R, che ve la faccio ugualmente vedere questa notizia sul sito di Radio R, quante cose vi faccio vedere in contemporanea. Cerchiamo di dare lustro e interesse a questa rassegna stampa. Ecco, io spero, eccola qua la pagina, se non la vedete non vi rendete conto. Allora, intanto lo allarghiamo, scusate se faccio queste operazioni che non vi interessano minimamente a voi, però interessano a me. Allora, eccola qua. Potete intanto vedere anche il sito Radio R, dove ci sono tre notizie principali posti in primo piano: Valpotenza incontra in provincia con i sindaci, c'è stato questo incontro, poi Recanati, la Fondazione IRCER supera l'accreditamento di primo livello senza prescrizioni, Recanati un agosto ricco di eventi con la fotografia di Pelati, Gualdoni, che è il direttore artistico dell'Operetta Italiana, e poi il sindaco Pepa. Allora, se apriamo l'articolo della Fondazione IRCER, eccolo qua, lo potete leggere insieme a noi. Abbiamo questo breve articolo, perché è una breve nota che viene pubblicata da Riccardo Figara Piccini, presidente degli IRCER. E noi invece andiamo a leggervi l'articolo un po' più esteso che invece compare sul Resto del Carlino. Poi sul sito di Radio R rimarcheremo anche questo aspetto. Quale? Adesso lo andiamo a vedere, cioè del fatto che pochi giorni fa, proprio ospitando qui in radio l'ex sindaco Antonio Bravi, ci diceva che era necessaria una figura di alta professionalità come quella che loro avevano individuato nella vecchia direttrice, non ci diamo i nomi perché è sempre antipatico, che è stata rimossa rimuovendo anche rimossa dalla parte del consiglio di amministrazione la figura di direttore, perché era lievitato questo costo della direzione a costi annuali veramente insopportabili, si era arrivati quasi a 170.000 euro, dicono, tant'è vero che adesso con il nuovo coordinatore si può ridurre questo costo e limitarlo a 60-70 mila euro, quindi con un risparmio, diceva in consiglio comunale Riccardo Figara, di circa 90-95 mila euro. Sapete, per un ente che deve badare a non aumentare le rette, poter risparmiare di botto, diciamo così, 90 o 95 mila euro non è cosa da poco. Magari trovasse queste cifre comune in questi giorni, no, per soddisfare anche tante richieste di iniziative da svolgere, per cui magari si dice no, non ci abbiamo i soldi, oppure per fare una manutenzione magari di un tratto di strada con 100.000 euro la si fa, no? E a parte che io non capisco perché sono le vecchie 200 milioni di lire di una volta, perché è vero che se vai a comprare qualsiasi cosa ti costa un'enormità rispetto al passato, questo è l'effetto ancora una volta dell'euro veramente, che è stato disastroso per le casse e le tasche degli italiani, come di tantissimi europei, cercando di fare la pacchia soltanto a chi ha pensato a se stesso, perché i veri sovranisti sono stati i francesi e i tedeschi, quelli che hanno sempre fatto i loro cavoli, no? E quindi non, però se tu alzavi la testa, sei sovranista, non sei per l'Europa, non sei per l'unità europea, la nuova realtà è l'Europa che dobbiamo difendere, con la von der Leyen la difendi, cioè veramente sono gente da prendere a schiaffi, da prendere letteralmente a schiaffi, senza se, senza ma. Dice, oh, non si fa un'analisi politica in questa maniera. No, non la si fa in questa maniera l'analisi politica. L'ho fatta prima l'analisi politica in questa maniera. Adesso mi sono rotto le palle di fare l'analisi politica. Adesso li prendo a schiaffi se ho l'opportunità. Siccome non ce l'ho l'opportunità, mi sfogo soltanto a parole. Allora, andiamo a vedere quello che dicevo. Anzi, dice Riccardo Figara Piccini, anzi, questa notizia come la presenta il Carlino. Poi vi dico il perché, appunto, l'abbiamo letta dal Carlino. Il Carlino dice questo: Recanati, la fondazione IRCER ha superato senza alcuna prescrizione la verifica dell'OTA regionale per l'accreditamento sociosanitario di primo livello della propria struttura per anziani. L'ispezione, svoltasi venerdì 25 luglio, si è conclusa con un esito pienamente positivo, confermando l'adesione dell'ente ai rigorosi parametri richiesti dalla Regione Marche. È con immenso piacere che possiamo annunciare di aver superato l'ispezione senza aver ricevuto alcuna prescrizione, ma anzi ricevendo complimenti per l'organizzazione e la precisazione e la precisione con cui monitoriamo i servizi forniti dalla nostra fondazione, dichiarato appunto il presidente Riccardo Figara Piccini. A nome di tutto il consiglio di amministrazione, aggiunto, desidero ringraziare tutto il personale che a vario titolo ha dedicato la propria passione e professionalità per centrare questo obiettivo, che è solo un punto di partenza verso l'eccellenza che stiamo costruendo giorno dopo giorno. Un risultato che assume un peso ancor maggiore se si considera il clima di tensione che negli ultimi mesi ha accompagnato la gestione della struttura dopo la soppressione della figura del direttore dell'ente, una scelta quest'ultima che aveva suscitato perplessità e forti critiche, tra cui quella dell'ex sindaco e attuale consigliere comunale Antonio Bravi, che in diverse occasioni aveva messo in guardia sui rischi legati alla mancanza di una guida tecnico-professionale in un contesto sempre più complesso. Bravi aveva sottolineato come la logica del risparmio mal si concili con le esigenze di una struttura sociosanitaria che oggi più che mai si trova ad accogliere ospiti con gravi patologie e necessità assistenziali complesse. 20 anni fa una casa di riposo era frequentata in gran parte da persone autosufficienti, ha ricordato, ma oggi la situazione è ben diversa. Le strutture ospitano soggetti sempre più fragili che richiedono competenze specifiche, figure professionali qualificate e una direzione solida e preparata. La Fondazione Hirscher, ha proseguito, era ben strutturata, tant'è che è stata una delle prime realtà a presentare domanda di accreditamento già a settembre 2023 e ad adeguarsi alle nuove normative. Ma eliminare la figura del direttore senza una sostituzione all'altezza è una scelta, dice, pericolosa, così sosteneva pochi giorni fa anche in un filo diretto qui a Radio R Antonio Bravi. Ora, il riconoscimento ottenuto dalla Fondazione con l'accreditamento regionale non solo quindi è una risposta chiara e convincente alle preoccupazioni avanzate da Bravi, ma costituisce nel contempo un importante segnale di solidità e qualità del servizio. Ecco perché ho voluto in qualche maniera leggervi il Carlino, perché il Carlino in maniera molto maliziosa ricorda Bravi che ha detto delle cose che poi la realtà ha smentito, cioè il fatto di dire e di giustificare che si pagava 170.000 euro una persona perché era competente e quindi non erano soldi buttati via, in quanto l'ente aveva bisogno di professionalità, viene smentito che perché l'accreditamento lo hanno potuto ottenere anche con una persona che si trova a dover avere un compenso decisamente inferiore, più modesto, ma soprattutto anche più in linea alla funzione che uno svolge, perché non c'è proporzione. Detto questo, ritorniamo al sito di Radio R. Al sito di Radio R perché ci ritorniamo? Perché andiamo a dare un'occhiata anche alle altre notizie e precisamente abbiamo la storia della Valpotenza, incontro in provincia con i sindaci. Cosa è successo? È successo che dice che il percorso di condivisione avviato dalla provincia relativamente al sviluppo vario della vallata del Potenza è stato allargato anche ai sindaci dei comuni che saranno interessati al nuovo tracciato. E così dice che quindi andiamo a Macerata. Il presidente, quindi Sandro Barcaroli, che non è soltanto sindaco di Macerata ma anche presidente della provincia, e il vicepresidente Luca Bugliorini, con il supporto del dirigente dell'ufficio viabilità Matteo Giaccaia e dell'associazione di categoria che fanno parte del tavolo istituzionale per lo sviluppo vario della vallata del Potenza, infatti hanno organizzato un primo incontro con i sindaci dei comuni di Montecassiano, Montelupone, Potenza Picena, Recanati e Porto Recanati per spiegare come sta procedendo la pianificazione dei lavori e il successivo cronoprogramma. Agli amministratori è stato anche richiesto di inviare nelle prossime settimane eventuali idee e osservazioni che potranno essere sottoposte ai progettisti per proseguire davvero una programmazione condivisa. Dice appunto che il percorso partito nei mesi scorsi con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Regione Marche, Provincia di Macerata e Associazione di Categoria, ha ricordato Barcaroli, ha portato prima all'istituzione di un tavolo tecnico e poi alla redazione di un quadro, quindi di un quadro esigenziale che ha suddiviso l'intervento di riqualificazione della vallata del Potenza in 7 lotti funzionali distribuiti lungo l'asse viario della nuova pedemontana delle Marche nel comune di Materica fino al nuovo casello della 14 che sarà realizzato a Porto Potenza. Successivamente la provincia è stata individuata come soggetto attuatore del lotto 1 Villa Potenza San Bocheto, finanziato con 30 milioni di euro a valere dei fondi appunto FSC. A maggio è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento del servizio, cioè del documento di fattibilità delle alternative progettuali, che attualmente si trova nella fase di verifica dei requisiti dichiarati dai raggruppamento di professionisti, risultato primo in graduatoria. Vabbè, questo è tutto. Poi dopo entro il mese di agosto ci sarà l'affidamento, è inutile che stiamo a stare dietro tutta sta tiritera. Allora, vediamo invece come nel sito Radio R c'è, e poi lo vedremo anche dai giornali, accompagnamento dalla polizia a Fiumicino, un marocchino destinatario di un decreto di espulsione. Poi ci abbiamo Carabinieri Tolentino, servizi per il controllo del territorio dei cantieri per la ricostruzione post sisma, un arrestato, un denunciato e due segnalati per droga. E vediamo questa notizia, la vediamo dal nostro sito, dal sito di Radio R, e dice che abbiamo diversi interventi, uno a San Severino, uno a Tolentino e l'altro ancora a Tolentino da parte della compagnia dei carabinieri nel controllo dei cantieri, e qui poi ci viene specificato che quello che è stato individuato è stato anche emesso un ordine di esecuzione di custodia cautelare in carcere, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, è stato rintracciato e arrestato un 39enne residente nella Scolano, già sottoposto alle misure di arresti domiciliari presso la comunità terapeutica Croce Bianca, e così via. Vabbè. Leggetevelo se avete questo interesse, appunto, dell'attività della compagnia dei carabinieri. Poi abbiamo una evidente, chiara foto di Porto Recanati per quanto riguarda la furia delle mareggiate che hanno recentemente flagellato la costa di Porto Recanati, che ha sollevato anche un'ondata di preoccupazione tra i cittadini di Scossici e il comitato Viva Scossici, che ritorna sul fatto: guardate in che situazione ci troviamo. E c'è una foto, dicevo, abbastanza eloquente. D'altra parte, il maltempo di questi giorni ha riproposto il problema, appunto, proprio delle mareggiate. C'è una nota che va presa in considerazione sempre sul sito Radio R, che ci deriva dall'ufficio stampa del comune di Recanati, che fra poco vedremo. Adesso andiamo a cronache maceratesi, si parla di scolabus e degli abbonamenti. Poi dice: annullato il concorso per la primaria, una beffa totale dopo 3 mesi di orali, avevano già assegnato le sedi ai prof. Qui parliamo di scuola, ne parla il cronache maceratesi, che dice che una professoressa di Macerata era tra i 59 vincitori. Ieri il decreto del ministero che parla di errore materiale della commissione, tutto da rifare, era stato indetto con i fondi del PNR. È scandaloso, si dice che c'è chi per partecipare si era preso permessi di lavoro, siamo senza certezze. Di che cosa si tratta? Vediamo subito. Qui si parla di questo. Annullata la graduatoria del concorso per insegnare alla scuola primaria delle Marche, beffa per 59 docenti che credevano, dopo aver svolto orali andati avanti per 3 mesi, di essere entrati in ruolo. Oltre a loro ci sono anche un 30% di donne che sarebbero riuscite ad entrare. Invece tutto a rifare. Io ero una delle insegnanti che aveva vinto il concorso, avevo anche già avuto l'assegnazione della sede. Ieri è arrivato il decreto che annullava il concorso, dice un insegnante di Macerata che chiede di mantenere l'anonimato. Una beffa totale, continua. Adesso il concorso dovranno rifarlo, ma siamo senza certezze. Graduatoria annullata, sui motivi qualcosa trapela, ma nulla di ufficiale. Il decreto del ministero dice che il 25 luglio sono pervenute all'ufficio scolastico regionale segnalazioni relative alla regolarità formale della procedura di valutazione della prova orale del concorso per scuola primaria posto comune. Lo stesso giorno l'ufficio, appunto, delle Marche scolastico ha trasmesso al Ministero dell'Istruzione una richiesta di parere tecnico sui provvedimenti da adottare. Considerato non sanabile in via amministrativa l'errore materiale in cui è incorsa la commissione nella valutazione delle prove orali, la decisione è l'annullamento in autotutela della graduatoria di merito regionale del concorso, e quindi con successivo procedimento si procederà a convocare la commissione di valutazione del concorso per la classe di concorso EFFE come primaria per la Regione Marche, al fine di attivare la procedura di ripetizione delle prove orali. Vabbè. Ma francamente devo dire che siamo un pochettino alle comiche, ma se non fossero, appunto, per molte questioni molto serie da trattare e da dover risolvere, perché fanno parte e coinvolgono direttamente la loro vita, il loro futuro, l'attività lavorativa. Però vorrei sottolinearvi una cosa, cioè il fatto che abbiamo una insegnante, o meglio, che pensava di poter essere, di poter entrare in ruolo, che dice che ci descrive quello che è successo, lo descrive, lascia questa sua segnalazione a Cronache Maceratesi o a chi altro, molto ovviamente, però vuole rimanere nell'anonimato. Ecco, a proposito di coloro che dice mamma mia l'anonimato, pensate, per una cosa banale, anche diciamo così, che non implica esposizioni particolari né possibili ritorsioni nei suoi confronti, cioè, devo dare ancora l'esame, se sanno che io sono una che ha sollevato questi problemi, molto probabilmente mi bocciano, e forse ci sta. Ecco, perché pensa questo? Perché sa che il potere è vendicativo da questo punto di vista, ha la memoria di elefante e quando magari ne ha la possibilità ti bastona. Ecco perché questa è ricorsa all'anonimato. Avete capito tutti coloro che sono contro l'anonimato? No, qui si tratta di una persona che ha un certo grado di istruzione e che però preferisce, perché sa come va il mondo, a rimanere anonima. Gli potete dare torto? No. E quindi ecco perché il sito Radio R è aperto anche agli anonimi, in modo che possa nello stesso tempo, appunto, poter esprimere il proprio pensiero in completa libertà. E ieri c'è stato l'interrogatorio fiume per Matteo Ricci, 5 ore davanti ai PM, quindi diciamo così, ha parlato, quindi non è che si è avvalso la facoltà di non rispondere come il suo amico, ex amico ormai Santini, lui ha parlato, anche perché l'alternativa era due, o parlava e si esponeva naturalmente anche quindi alle eventuali osservazioni, critiche, no, per quello che poteva dire, oppure rimaneva zitto, ma in questo caso metteva in imbarazzo anche i suoi sostenitori. Vedremo come va a finire. Allora, intanto la leggiamo questa notizia perché mi sembra abbastanza interessante. Matteo Ricci è stato ascoltato dal PM per circa 5 ore. Da ieri mattina sono passate questo l'ha fatto al comando provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro, all'uscita dalla caserma dove è stato interrogato. Ricci ha detto di aver risposto ad ogni domanda, sono molto soddisfatto, ha raccontato tutto ciò che so rispetto ai fatti contestati e rispetto alla mia attività da sindaco, ho ribadito la mia assoluta estraneità ai fatti e portato un contributo ulteriore per accertamento della verità. Ricci ha poi concluso: ringrazio quindi i magistrati per il loro lavoro, sono molto sereno e determinato e adesso torno a quello che ho sempre fatto, cioè fare campagna elettorale tra la gente e per la gente. Grazie davvero a tutti. Candidato governatore del centro-sinistra, arrivato intorno alle 10.35 di ieri, accompagnato dai legali Aldo Valentini e Lucio Monaco, per essere sentito nell'ambito dell'indagine in cui è indagato per la vicenda degli affidi del Comune di Pesaro tra il 2019 e il 2024, quando era sindaco. Presente all'interrogatorio il PM Maria Letizia Fucci e presente anche il procuratore di Pesaro Marco Mescolini. All'europarlamentare del PD viene contestato di aver ottenuto dei vantaggi in termini di popolarità grazie ai presunti affidi illeciti a due associazioni no profit. A Ricci viene contestato il concorso in corruzione. In tutto 24 gli indagati a vario titolo. Il candidato governatore ha da subito smentito di aver avuto un ruolo nella vicenda e ha detto di voler quanto prima dare la sua versione ai PM. E già ieri appunto ha dato questa sua prima versione, magari non conoscendo tutte le carte, ha preferito comunque rispondere alle domande. Andiamo avanti perché c'è stato uno schianto tra un'auto e un fiorino a Treia, un 87enne è finito all'ospedale, e questo è quanto. Si tratta, dice, l'incidente è avvenuto intorno alle 17:15 a Chiesa Nuova. Ad assistere alla scena una donna, la banda sbandata ed è finita addosso al furgoncino che si era girato su se stesso. Domani Matteo Salvini sarà a Macerata, ieri era allo Sferisterio per il Macbeth. Il vicepremio torna all'arena dopo 4 anni, mentre il commissario leghista Mauro Lucentini indica come sicure le candidature dell'ex sindaca del capoluogo e di Veronica Fortuna. Per i meloniani il nome nuovo è quello dell'assessore matericese Barbara Cicciolari. No, scusate, ma io devo approfondire questa notizia, perché dice vice premier Matteo Salvini torna allo Sferisterio per il MECT in cartellone, ecco, per domani sera. E infatti domani sera ci sarà una pericena dalle 19 alle 20 in piazza Mazzini, in un ristorante di piazza Mazzini, e quindi dopo da lì lui andrà al Sferisterio ad assistere all'opera, ecco perché ci sarà questo incontro anche con i suoi amici leghisti. Adesso vedrò se posso esserci anch'io, radio permettendo, in questo periodo è un inferno la radio. No, viva Salvini, viva Salvini, viva Salvini. Qualcuno dice certo, io lo so, lo faccio apposta, perché voi avete degli stereotipi, siete malati dentro testa, no? Ci avete sempre, vi ha imbonito la testa, l'informazione, la grande stampa di regime, quella veramente odiosa, perché odia e non analizza obiettivamente le cose, carica solo d'odio e di rancore. E allora, siccome ve l'ha presentato sempre Salvini come una figura impresentabile, capirai, allora tu vuoi giù, no, Salvini, Salvini, no, cioè scherzate, voi state al gioco, perché in realtà siete delle povere persone che non vuole ragionare e non capisce magari anche che le certe posizioni della Lega sono delle posizioni che secondo me sono molto più logiche di buonsenso di altre che sono legate semplicemente a opportunismo, a ideologia e così via. La Lega è una delle forze più liberali d'Italia, non possiamo dire libertari al 100%, perché per essere libertari ci vuole una fede ben diversa, però su alcuni temi mi trovo concorde, su alcuni temi riesce ad essere più ferma e decisa. Ad esempio, la Lega non ha mai sopportato la von der Leyen sin dall'inizio, ci aveva visto bene, no? Però l'avete sempre criticata, perché naturalmente andava contro l'Europa la Lega. Adesso vogliono tutti la destituzione di von der Leyen perché ha fatto una figuraccia con Trump, non è vero? È così. Allora, senza perdere tempo, andiamo adesso a dare un'occhiata anche ad altre notizie, e precisamente andiamo a vedere il Resto e Carlino. Sì, andiamo a vedere il Resto e Carlino. Resto e Carlino, nella pagina Recanati Porto Recanati, si parla dell'erosione, appello alle istituzioni, situazione della costa drammatica, e qui un convivo a Scossicci che dice ma non scopre niente di nuovo, c'è stato un po' di mareggiata in questi giorni e la spiaggia Scossicci che non è protetta ritorna adesso. Mi sono rotto le palle, veramente non se ne può più. Si entra semplicemente nella continua segnalazione di cose di cui ormai lo sappiamo, dobbiamo agire diversamente, dobbiamo andare in regione, anzi vadano in regione quelli che sono interessati a questo problema, vadano in regione, no? È inutile che vadano a coprire ancora di altri articoli i fogli di giornale, no? e l'informazione, perché non combinano niente. Il giorno dopo se lo sono dimenticati tutti. Vadano in regione, mettono le tende, defecano davanti al portone di Piazza Raffaello o di Palazzo Raffaello, quell'altro cos'è del palazzo, no? Della giunta regionale, così via, del consiglio regionale, e poi naturalmente ci stanno finché non gli danno udienza e finché quei 9 milioni destinati alla costa non li traducono in lavori. va bene? Ecco, perché se no il resto mi sono rotto le palle di questa questa giostra di notizie che si ripetono, no? Come il cavallo che gira intorno e ritorna sempre, girando, ritorna sempre sulla stessa posizione d'inizio, finché poi non è finita la giostra, perché è finito il tempo, è finito il gettone. Ecco, siamo alle solite, utilizziamo la stampa per la nostra indignazione, facciamo il comunicato, facciamo la foto per dire quanto è brutto e quanto è sconveniente scossicci presentarla in questa maniera ai turisti e anche a coloro che sono naturalmente avventori del luogo, della spiaggia e di questo luogo, perché naturalmente il mare ha mangiato un altro tratto di costa e quindi si è portato via ombrelloni, sdraio e così via. Tutti gli anni, a ogni maltempo è sempre così. Allora, perché? Perché non sapete agire, perché frignate solo, fate gnè, in realtà dovete organizzarvi e dovete essere molto più convincenti nella vostra protesta, poi vi seguono i giornali, non fate i comunicati con la foto, che i giornali gli serve per riempire la pagina. Allora, andiamo a dare un'occhiata a questa storia di Recanati e dell'intitolazione a un impianto sportivo a Giovanni Tanoni. Approvata, siamo a Recanati, dalla Giunta la proposta presentata e approvata in Consiglio di intitolare a Giovanni Tanoni, fondatore di tante associazioni sportive della città, la nuova struttura sportiva polifunzionale nel rione Castelnuovo Recanati, adiacente alla scuola primaria Carlo Urbani, quartiere dove l'uomo ha vissuto e lavorato tutta la sua vita. L'intitolazione rappresenta un giusto riconoscimento per il grande contributo che Giovanni Tanoni ha dato allo sport e alla crescita delle nuove generazioni del territorio. Altra notizia, sempre da Recanati, l'obiettivo è potenziare il servizio della Polizia Municipale e in questi giorni è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Recanati l'avviso per la selezione per un posto a tempo pieno e indeterminato di specialista dell'area della vigilanza tramite modalità esterna. La selezione è rivolta a chi è già un dipendente pubblico e volta a sferirsi a lavorare al Comune Leopardiano tramite mobilità esterna volontaria. Chi è interessato deve presentare domanda esclusivamente online entro e non oltre la mezzanotte del 28 agosto prossimo tramite il portale del reclutamento della pubblica amministrazione. La procedura di selezione si articola in due fasi, cioè la valutazione del curriculum, a cui potrà essere assegnato un punteggio massimo di 10 punti, tenendo conto prioritariamente di esperienze e mansioni svolte in ambiti attinenti alla polizia locale e amministrativa e gli eventuali titoli professionali pertinenti. E va bene, va bene. L'altra fase è il colloquio selettivo massimo 30 punti che si terrà mercoledì 10 settembre alle 15:30 nella sala antistante l'Aula Magna del Comune. Detto questo, ecco qua, abbassiamo un pochettino il volume che mi sembra troppo alto, detto questo andiamo a vedere altre notizie e precisamente proprio su Recanati. Prima vi dicevo dello scuolabus, allora visto che ci siamo a Recanati e poi lo terminiamo, parliamo di questo. Dal 28 luglio al 6 settembre inoltre questi sono i termini per presentare domanda all'ufficio scuola. La procedura è accessibile solo online visitando il sito web del Comune di Recanati. Infatti il Comune, in collaborazione con Cotram e Mobilità, aperto dal lunedì 28 luglio sino a sabato 6 settembre i termini per presentare domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico relativo al l'anno 2025-2026. Servizio disponibile per tutti gli studenti recanati interessati e che hanno necessità di trasporto verso le sedi scolastiche con la garanzia di un viaggio sicuro e affidabile, dice. Le richieste di iscrizione da quest'anno possono essere inoltrate esclusivamente per via telematica. Quindi leggete il sito che vi dà tutte le informazioni che di cui avete bisogno. Adesso vediamo di ritornare al Carlino e andiamo a vedere diciamo così qualche notizia di cronaca. E allora per fare questo io mi pongo subito, eccolo qua, vado alla prima pagina del Carlino, in cui si parla nuova discarica, ecco la graduatoria, si riparla di questo. Ho risposto a tutto, c'è Matteo Ricci. Meloni tira la volata al governatore, lunedì sarà ad Ancona, pure Salvini e Tajani insieme ad Acquaroli. Poi abbiamo denunciato per maltrattamenti scagionato da un video, poi è stato quindi bene così che sia. Tarlo asiatico, altri controlli, ma slitta l'abbattimento, spiaggia sparita, porto dei canati, vabbè. Carmine d'applausi, domani largo ai sindaci. Poi abbiamo stagione al giro di boa, meglio degli altri anni, adesso si parla che la stagione è andata bene, stiamo a metà stagione. Ieri piangevano perché c'era un abbattimento delle presenze per via del maltempo, perché lui non è che abbiamo avuto dei weekend, soprattutto in alcune zone d'Italia in cui il maltempo non ha sicuramente favorito l'afflusso di turisti. Si parlava soprattutto della regione Liguria che si lamentava di questo. Poi cantieri della ricostruzione sotto la lente dei carabinieri, imprenditore e operaio finiscono nei guai. Questa è la prima pagina del resto del Carlino. Il Corriere Adriatico parla di mareggiata, altri danni a Scossicci, ecco qua, naturalmente la foto è piaciuta, quella che è stata trasmessa da Viva Scossicci, è quello che vi dicevo pure prima io. Cioè, questi hanno, cioè, sia chi propone questo argomento sia chi poi si presta a pubblicarlo non fanno un'operazione completamente inutile. Barbosa, noiosa, che non ha senso. Poi nuova discarica e il cerchio si stringe, ora restano 23 siti, maltrattamenti viene scagionato grazie ad un video, sciacali del sisma nell'abitazione dell'ex sindaco. Poi violenta lite in un bar, le ballerine se le danno. Zuffa all'alba, qui siamo a Cittanova, un giovane al pronto soccorso e parabia mentre stavano facendo colazione. È stata danneggiata anche l'impalcatura ed è stato denunciato un muratore per danneggiamenti. Questa è un po' la prima pagina, la pagina invece interna del Corriere Adriatico, quella che riguarda le Canati, Porto le Canati, è presto detta, si parla di Scossicci. Poi al via le iscrizioni per il servizio Scuola Bus, quello che avevo letto poc'anzi dal sito di Radio R, poi show dedicato a Mia Martini e Loredana Bertè a Porto le Canati. Ogni anno ormai si ripete sempre questo stesso omaggio a Mia Martini. Vediamo questo del assolto accusato di maltrattamento, è stato assolto, vediamo di che cosa si tratta. Andiamo a Macerata, dove un romeno residente in comune dell'entroterra maceratese è stato allontanato dalla casa familiare con l'accusa di aver picchiato e maltrattato la moglie, ma il GIP non ha convalidato la misura disposta dalla procura. I fatti risalgono a venerdì scorso, quando una donna aveva chiamato i carabinieri ai militari, aveva riferito quanto accaduto poco prima e all'arrivo della pattuglia la lite era ancora in corso. Uscita velocemente di casa, la donna ha mostrato escoriazioni al collo e ha raccontato che il marito, in preda all'alcol, l'aveva aggredita. Sempre stando al suo racconto, avrebbe anche ricevuto degli sputi. Il marito e i carabinieri ha confermato di aver bevuto, ma ha negato l'aggressione. Poi ha consegnato alla pattuglia un video che lui stesso aveva registrato durante l'accaduto. Momenti di tensione subito dopo nella caserma dell'arma, dove il romeno di 44 anni avrebbe provocato i militari affermando che li avrebbe denunciati perché avevano preso il suo telefonino. In effetti all'uomo era stato tolto lo smartphone, e questo per via di un precedente che risale al 2022. In quell'occasione il 44enne portato alla stazione dell'arma all'insaputa del militare aveva registrato e postato su Facebook un video in cui offendeva i carabinieri impegnati a redigere gli atti. In caserma è stata raccolta anche la testimonianza della donna, ha confermato i maltrattamenti subiti dicendo di essere stata vittima di episodi di violenza anche in passato, e ha aggiunto in particolare: il filmato girato poco prima lo ha mandato a mio fratello in Romania. La procura, come detto, ha disposto l'allontanamento dell'uomo dalla casa familiare, ma il GIP ieri non ha convalidato la misura. Nel video si vede che lei è aggressiva e si avvicina con fare di sfida mentre lui si allontana, afferma l'avvocato Tiziano Luzzi, difensore dell'indagato. La ricostruzione della persona offesa non è quindi confermata, sono fatti tutti legati alla gelosia da parte della donna. Il mio assistito lavora fuori e non ha alcuna intenzione di tornare a casa, e quindi non c'è questo pericolo di avvicinamento. Ma allo stesso tempo quello che è uno che è fissato questo telefonino, filma tutto, va in caserma, filma, i carabinieri lo sapevano già perché recidivo, gli hanno tolto il telefonino e vabbè. Comunque è stato scagionato. E poi invece c'è un operaio che litiga con il datore di lavoro e procura danni all'impalcatura. Eccola qua, vediamola questa notizia, che la troviamo sia sul Carlino sia al Corriere Adriatico. Tolentino, maxi operazione carabinieri della compagnia di Tolentino, effettuati i controlli nei cantieri della ricostruzione post sisma e servizi di prevenzione contro lo spaccio e i cosiddetti reati di natura predatoria come i furti e le rapine. Militari dell'arma guidati al maggiore Giulia Maggi a Tolentino sono intervenuti in un cantiere di una ditta con sede a San Severino, dove un dipendente, un operaio egiziano di 26 anni residente nella città settentrionale, per motivi legati a controversie contrattuali con il titolare, ha danneggiato parte del ponteggio. L'uomo, dopo essere stato riportato alla calma dalla pattuglia, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento. Sempre i carabinieri della compagnia, in collaborazione con i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Macerata, hanno ispezionato altri cantieri con l'obiettivo di verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela dell'ambiente. A Tolentino è stato denunciato l'amministratore unico di una ditta della provincia di Caserta per non aver tenuto esibito nel cantiere in cui vengono usate le impalcature, a richiesta degli organi di vigilanza, una copia della relazione di calcolo e stabilità del ponteggio in caso di lavori ad alta quota. È scattata una sanzione di 2.847 euro, poi altre ammende, altre ispezioni, altri controlli sono seguiti. Vabbè, francamente a me questo, che non c'aveva la relazione del ponteggio, mi dà tanto l'idea che stiamo lì a cercare i soldi e basta. Andiamo di nuovo a Macerata. Voi sapete che c'è la questione della discarica, ha messo in allarme il comune, è pronto lo studio per la possibile localizzazione di un impianto di discarica nel maceratese. L'atto porta la firma dei docenti Evelina Fratalocchi, Francesco Mazzieri e Alberto Tazzioli del Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia dell'Ambiente e Urbanistica e della Politecnica delle Marche. A quasi 4 anni di distanza dalla delibera dell'ambito territoriale ambientale di Macerata, che chiedeva di valutare 81 siti in provincia, arriva la relazione con una graduatoria di 23 siti idonei in ordine di punteggio in base a una serie di fattori, dalla vicinanza al Cosmere, al paesaggio agrario, ai corsi d'acqua, alla presenza di elettrodotti, di abitazioni, all'ampiezza del sito con eventuale area cuscinetto e rispetto ambientale. Valutazioni complesse con alcuni comuni che non hanno brillato per risposte ben tempestive e per dotazioni di piantine. Addirittura è anche uscito fuori dei sopralluoghi che in alcune zone c'erano aree residenziali, elettrodotti non segnalati dai documenti forniti dagli enti. In ogni caso, infine sul tavolo dell'ATA è arrivata anche questa relazione. Per quello che riguarda la classifica, al primo posto c'è la macroarea 21 nel comune di Macerata, località Botonto, anzi, nell'area più vicina a Morovalle e Montelupone. Poi un'area a Camerino, una terza area tra Morovalle e Montecosero, la quarta in graduatoria è a Pollenza e la quinta è detenuta ancora a Macerata. Nell'ordine seguono siti idonei a Coridonia, Recanati, Potenza Bicena, Montefano, Matelica, ancora Recanati, Morovalle, Matelica, Camerino, Montefano, di nuovo Matelica e di nuovo Recanati, Sant'Angelo in Pontano, Loro Biceno e poi ancora Morovalle e altri tre siti a Recanati. Oh, Recanati ci stiamo bene, e io spero proprio che possa essere scelta un'area di Recanati, perché è giusto che sia così, almeno arrivano i milioni e risolviamo un sacco di problemi, caro Beba, sindaco, Bertini, assessore al bilancio, forza, tenete duro che forse ce la facciamo a farci costruire dal Cosmo una discarica qui da noi, che poi chi se ne frega, no, intanto non dà nessuna, togliete che l'impianto Monti del fotovoltaico, che è veramente uno scandalo, no? Poi ho visto che in una zona dove voi dite non può starci la discarica perché paesaggio lopardiano, c'è un altro impianto fotovoltaico e mi sembra per la strada per Montefiore, no? Dico, allora impianti fotovoltaici a terra che sono uno scandalo, quelli ci possono stare, no? Però per quanto riguarda quello, non deturpano l'ambiente leopardiano, il paesaggio leopardiano, la discarica invece ormai è per la discarica, oh ragazzi, ci vogliono fare la discarica, è come se non so, volessero costruire di nuovo un Colosseo dove vengano sacrificati magari, non so, di nuovo i cristiani, non lo so, siamo completamente impazziti, non riusciamo a stare con i piedi a terra e a dire che quello che ci serve adesso è una bella foraggiata di centinaia di migliaia di euro alle casse comunali che ci servirebbe per risolvere molti dei nostri problemi invece di fare i sciapi, no? Quelli che non vogliono la discarica perché pensano che così facciano piacere, si mettono belli in mostra nei confronti dell'elettorato e li votano. Pezzi di idioti, siete degli idioti. Va bene. Noi ci fermiamo qui, inutile che stiamo a dare un'occhiata ad altre notizie, non mi sembra che ci siano appunto da perdere tempo ancora, anche perché mi sembra che proprio anche il Carlino che sto sfogliando e chi ci segue su Facebook e streaming lo può vedere, non è che vabbè, c'è il terra asiatico, abbattimenti slittati e così via, per cui mi fermo qui, abbiamo scandagliato sia i siti web che i giornali di oggi, allora vado direttamente adesso con il saluto dei nostri sponsor veramente preziosissimi e poi proseguiamo le nostre trasmissioni. Alle 9:15 circa avrete Carlo Maria, questa mattina sino alle 10:30, poi 10:30 filo diretto in mia compagnia. Ciao a tutti, buona giornata e statemi bene.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria a Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16:30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.